Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. Chiediamo a Dio di guidarci. Oh Signore, quante lezioni ci sono nella Tua parola. In quanto vediamo il nostro cuore. In certi momenti siamo ben pronti a dire certe cose e poi cambiano le circostanze e vogliamo ritirare la parola pensando ai nostri interessi. Ti ringrazio che Gesù Cristo non ha pensato ai suoi interessi, ma al nostro bene, lasciando la gloria per venire a salvare un popolo di peccatori, per farci diventare santi. Padre, ancora abbiamo da crescere per rispecchiare quello che siamo in Cristo se lo abbiamo come Salvatore. Ti prego perciò che ciascuno possa avere Gesù come Salvatore, chi non ce l'ha, che possa capire che non è una strada lunga, che può avere Cristo subito. Non serve quello che facciamo noi, serve riconoscere di non poter fare, ma di ricevere il dono della salvezza per mezzo di Gesù Cristo. E per tutti coloro che hanno Cristo, prego che possiamo trarre beneficio dai principi che troviamo nella Tua parola su come comunicare in modo di avere i rapporti che portano benedizioni. Quindi guida per la Tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Che cos'è importante nella vita? Le cose materiali? I piaceri? Successo? Possono queste cose soddisfare il tuo cuore? No. La buona salute? No. Quello che è veramente importante sono i nostri rapporti. E i nostri rapporti comprendono per primo il nostro rapporto con Dio e poi i nostri rapporti con gli altri, le persone che Dio mette nella nostra vita. Siamo all'inizio di questo corso detto sulla famiglia, ma non è legato solo alla famiglia, perché i rapporti riguardano rapporti con tante persone. E noi vogliamo comprendere dalla parola di Dio come vivere nella via giusta e buona che porta a una vita sovrabbondante. Che non possiamo creare noi una vita benedetta, è Dio che benedice. E Lui benedice quando abbiamo timore di Dio. Il principio della sapienza, della conoscenza, è il timore di Dio. Cosa vuol dire quello? Vuol dire, in semplici parole, camminare in santità. Cosa vuol dire il timore di Dio? Tu puoi avere una testa così piena di informazioni, di conoscenza della Bibbia, leggere tanti libri e avere una vita lontana da Dio, perché non è la conoscenza che ti avvicina a Dio, è un cuore che teme Dio. Che quindi, temendo Dio, odi il peccato e hai paura di non confessare i peccati. Quindi il principio della conoscenza vera è il timore di Dio. E noi vogliamo comprendere ciò che Dio dice sui nostri rapporti. Stasera vogliamo fare la seconda parte dell'insegnamento che ho iniziato la settimana scorsa sulla comunicazione, una cosa molto importante. Perché ricordate che la prima comunicazione è stata fra la Trinità. L'uomo non ha inventato il fatto di parlare. Dio già parlava fra di sé. Vediamo questo in Genesi. Facciamo l'uomo nella nostra immagine. Dio, parlando nelle tre persone della Trinità, parlava fra di sé, se posso dirlo così, prima della creazione del mondo. Quindi l'uomo ha imparato a parlare da Dio. Fa parte di essere stati creati nell'immagine di Dio. Nella prima lezione abbiamo parlato della necessità di essere onesto nella comunicazione, se ricordate. Se noi non siamo onesti, lasciamo stare buona comunicazione e buoni rapporti. E non intendo solo di non mentire palesemente, chiaramente, ma di non esagerare, eccetera. Abbiamo parlato della necessità di essere trasparenti, di condividere quello che abbiamo sul cuore, che vedremo ancora di più stasera. Abbiamo parlato dell'importanza di non scoppiare nella comunicazioni, perché quello rovina la comunicazione, ma nemmeno di serbare dentro rancore o ira. Ora, in questa lezione vogliamo considerare alcuni altri componenti di una buona comunicazione, una comunicazione che promuove buoni rapporti, che portano benedizione e gioia e gloria a Dio. Un altro principio della buona comunicazione è di comunicare. Molto semplice. Cioè, non chiuditi nel silenzio. Ma non parlo in senso di sempre, parlo soprattutto quando si tratta di discorsi dove c'è differenza di veduta, dove ci sono scontri. Perché ci sono persone che nei scontri tendono a solo parlare tanto. E ci sono persone che negli scontri, le differenze di come si vede le cose, che non vogliono parlare, ne vogliono chiudersi e dire niente. Forse sembra un modo facile per non litigare, di non dire niente, ma anche questo, il fatto di non parlarne, può rovinare la comunicazione e danneggiare grandemente il rapporto. Voglio chiarire che quando dico di non chiudere nel silenzio, che una persona può chiacchierare costantemente, ma evitare quel discorso perché non vuole soffrire. Questo è proprio quello che sto parlando, di evitare quel discorso. Ah, ciao, come stai? Da, da, da. Ma si evita quel discorso. Questo rovina il vero rapporto. Si fa un rapporto finto, si sorride, tutto quanto, ma non può mai essere un rapporto di benedizione, perché resta al superficiale, perché si vuole andare intorno a questo discorso. Quindi bisogna arrivare a questo discorso. La Bibbia parla dell'importanza di comunicare. Chiaramente, se sei pieno di rabbia, non bisogna comunicare, perché sarai solo capace a comunicare rabbia e ira. Prima bisogna calmarti, però dopo che ti calmi, la soluzione non è di non andare avanti. No, lì bisogna parlare e chiarire e risolvere quanto si può. Come principio potremmo dire, quando evitiamo di comunicare per quanto riguarda un certo argomento in cui c'è disaccordo, di solito, ostacoliamo che il rapporto sia buono. Ed è quasi proporzionale. Più evitiamo di parlare dei discorsi scontrosi, meno buono sarà il rapporto, meno vero, meno reale, meno ricco. Quando la Bibbia descrive una buona moglie, in Proverbi 31, dice nel versetto 26, lei, la moglie buona, eccellente, apre la sua bocca. Con sapienza e sulla sua lingua c'è la legge della bontà. Ha da dire, però parla con sapienza. Parla con sapienza. Importante capire, il fatto che se ne parla non vuol dire che si risolve. Perché delle volte o uno o l'altro o entrambi non sono al punto di maturità di risolvere tutto. Però parlandone si può riconoscere che c'è un tentativo di capire l'uno o l'altro, un vero impegno, si può capire che non c'è accordo e si può convivere in pace, avendo veramente ascoltato l'uno o l'altro. E questo porta anche, nel lungo scadenza, a capire meglio la posizione l'uno dell'altro, non avere idee sbagliate, e questo porta a riappacificare e fortificare il rapporto e permettere al rapporto di andare avanti bene anche se non c'è un accordo su quell'aspetto. Come ho detto, voglio ripetere, ci sono momenti in cui è meglio non parlare subito, soprattutto se tu sei agitato e hai bisogno di calmarti o hai bisogno di chiarire i pensieri. Però dopo che ti sei calmato, dopo che hai potuto pensare e valutare quello che è stato detto, è fondamentale tornare e riterare il discorso. Senti, possiamo parlare, sì. Ti ricordi il discorso dell'altro ieri? Ah, sì. Ricorderà benissimo. Senti, ho valutato e voglio dirti con calma, apprezzando quello che hai detto, voglio dirti quello che ho capito e quello che non era il momento di dire, perché io avevo peccato nel cuore l'altro giorno, ero arrabbiato. E questo ho sbagliato. E si parla, iniziando con quella posizione umile, e si può parlare. Non, e tu devi ascoltare, no. E quindi evitate la tentazione forte di voler non parlare, non affrontare. Quanto presto bisogna parlare? Il più presto. Se tu lasci passare il tempo diventa sempre più difficile. Non risolvi. Sì, ma se non risolvi non va via. Continua ad essere un muro nel rapporto e il rapporto può andare avanti anni come un rapporto finto. Perché ci sono peccati, conflitti non risolti. Quindi, se tu sei di natura una persona che tende a non voler affrontare certi discorsi, chiedi aiuto a Dio. Chiedi aiuto di Dio di parlare. Signore, è importante parlare, anche se non è possibile risolvere, ma è importante parlare con amore, con gentilezza, perché voglio anche capire io. Se capita che tu sei uno di quelli che parli tanto, ma tuo coniuge o l'altra persona nell'aeroporto è quello che tende a chiudersi, vedi se potresti tu facilitare che l'altra persona sia incoraggiata a parlare. Se sei tu che no, e non hai visto questo, e non hai capito quello, magari forse lì sarebbe bello di, sai, chi vorrebbe parlare con me quando sto parlando così? Ho bisogno io di tacere un po', per lasciare spazio senza sovraccaricare. Quindi, in quel caso, bisognerebbe diventare più paziente e ascoltare quando l'altro tenta a aprirsi. Possiamo veramente facilitare la comunicazione gli uni con gli altri. Se ci impegniamo a farlo con l'aiuto di Dio, e porta grandi benefici. Quindi, primo principio di questa sera è: per comunicare, bisogna comunicare. Comunicare. Passiamo ora a un'altra, ed io dico regola, un'altra regola che riguarda la comunicazione. Questa regola riguarda qualcosa che bisogna evitare a tutti i costi, perché danneggia moltissimo qualsiasi rapporto quando si usa questa tattica. Bisogna non usare mai un comportamento negativo come arma per punire o ottenere quello che vuoi. Cioè, tante persone usano un certo comportamento negativo come una forma di quasi ricatto o punizione per ottenere quello che vogliono. Per esempio, il muso lungo. L'altro non fa come vogliono e loro vogliono una cosa e l'altro non è d'accordo. Allora vanno in giro per giorni con il muso lungo. E questo diventa una punizione. È pesante convivere con uno con il muso lungo. E chi lo fa per punire. Allora, è come se dicessero, se non vuoi quello che fare come dico io, allora ti punisco non lasciando gioia in casa. Vado con muso lungo. Ed è un peccato gravissimo. Oppure le lacrime. O qualche altro comportamento negativo, la cattiveria. E si fa questo finché l'altra persona non cede e gli dà ragione. A livello palese vediamo questo in bambini di natura che fanno capricci finché non ottengono quello che vogliono. Però anche noi adulti tendiamo a fare questo in un modo o l'altro. Anche se qualche volta si riesce a ottenere ciò che si desidera con questo metodo, questo comportamento rovina la comunicazione e rovina il rapporto. È un veleno. È una forma di ricatto, è come se gli dicessi, io ti punisco finché non mi dai quello che voglio, e chi ha quel rapporto lì non ama l'altra persona, ed è palese. E quel rapporto non può essere benedetto da Dio. Quindi se tu vuoi rapporti buoni, devi evitare a tutti i costi questo terribile peccato. Chi si comporta in questo modo può ottenere certe cose, facendo soffrire l'altro, ma perderà completamente la possibilità di avere buoni rapporti. Perderà le benedizioni di Dio. E in base a come sta spiritualmente, può tirarsi addosso una disciplina terribile o perfino il giudizio eterno. Qualunque cosa che si ottiene usando questo metodo non vale niente davanti a quello che si perde. Un commento a tutti voi genitori. È naturale per figli di usare questo metodo. È naturale. Ma se voi premiate loro quando usano questo metodo, state destinando loro a una vita brutta. State destinando loro a un matrimonio orribile. state destinando loro ad una vita in cui creeranno grossi problemi e non conosceranno rapporti benedetti. È naturale per un figlio di fare questo, ma deve essere la risposta 100 su 100 volte che il genitore non si arrende a questo comportamento. In modo che il figlio capisce da piccolo, questa tattica mi porta solo del male e non mi fa mai vincere. Perché se lui trova o lei trova che fa vincere, avrà trovato il suo metodo per la vita. Non fate questo ai vostri figli. Quindi, secondo punto. Primo punto, per comunicare bene, comunica. Secondo punto, non usare il muso lungo. Non usare l'atteggiamento cattivo o negativo per spingere l'altro a fare come vuoi tu. Ora arriviamo ad un'altra cosa. Un aspetto forse fra i più fondamentali per poter avere buone comunicazioni che portano a buoni rapporti, rapporti che benedicono. E quello sarebbe di saper ascoltare bene. Sono convinto, non trovo nella Bibbia, ma visto che trovo comandamenti, trovo che, immagino che sia importante, che la maggioranza delle persone non sanno ascoltare bene. Non sanno veramente ascoltare. Per avere buona comunicazione, certo, tu devi saper parlare, spiegare in modo chiaro, anche con gentilezza, ma devi anche sapere veramente ascoltare. E non è naturale ascoltare bene. Non è facile ascoltare bene. È qualcosa che si impara tramite un vero impegno, la preghiera, fatica. Prima pensate quanto è importante ascoltare bene e quanto influisce il rapporto, qualunque rapporto. Come ti senti? Quando cerchi di parlare con qualcuno, qualcosa che hai sul cuore, che non ti ascolta. Sì, ti ascolta in modo esterno, ma tu capisci che non ti sta veramente ascoltando. Forse sta aspettando il suo turno perché vuole dirti il suo. E tu capisci che non ti sta ascoltando, sta aspettando per te di finire per dire quello che ha da dire lui o lei. Oppure sta leggendo qualcosa, ascoltandoti a metà, guardando la TV, facendo qualche lavoro, o semplicemente non ti ascolta. Come ti senti quando uno fa così e tu hai sul cuore qualcosa da dire? È frustrante, è scoraggiante e crea un muro. Rende impossibile buona comunicazione, danneggia il rapporto. Dall'altra parte, quanto è bello quando l'altra persona veramente ti ascolta. Pensa con me ad un bambino, 5 anni, 6 anni, il cui mamma lo ascolta a metà, mentre fa altri lavori. Sì, caro, ti sto ascoltando, e lei sta leggendo una ricetta. Sì, sì, parlami pure. Sì, sì. Ah, davvero? Allora, e lui capisce che la mamma non sta seguendo. Mamma, oggi sono andato in centro da solo. Oh, che bello, cosa hai fatto? Ma ho ucciso 3 persone, ho fatto rapire in banca. Oh, bello, bello. E poi? E lui dice, lei non mi sta ascoltando. Lei non mi sta ascoltando. Pensate a quanto questo bambino cercherà altrove chi potrebbe ascoltarlo man mano che cresce. E sicuramente troverà. Quanto è diverso invece quando la mamma dice un attimo, devo finire questo. Ok, vieni qua, vieni in braccio, raccontami. E li guardi in faccia e dà attenzione, ascolta attentamente. Pensa a come il cuore di quel bambino è gioioso di avere questa attenzione che lui sa che la mamma sta veramente ascoltando. Ma non sono solo i bambini che hanno bisogno e desiderio di essere veramente ascoltati. Può rafforzare ogni rapporto. In casa, il matrimonio, con amici, questo è fondamentale. Quando qualcuno non ti ascolta, diventa naturale perdere la voglia di impegnarti a comunicare con quella persona. Se tu vuoi solo parlare e non ascolti, quella persona trova la soluzione facile, non ti parla più. Si chiude in guscio, ascolta, ma il rapporto non va. Il rapporto non va. Perché tu non sai ascoltare. Fa male quando gli altri non ascoltano te e fa male quando tu non ascolti gli altri. Con cuore. Alla luce di questo, dico, per avere i rapporti ricchi e benedetti, dobbiamo imparare ad ascoltare bene. Quando ascolti qualcuno di cuore e ascolti bene, tu aiuti quell'altra persona a veramente aprirsi. E questo aiuta a creare un rapporto di benedizione anziché di tensione. In un vero rapporto entrambi hanno cose da dire. Allora, ci sono famiglie dove la moglie parla di più la mattina e il marito più la sera, o viceversa. Perché magari uno la mattina è più sveglia, però tutti e due hanno da dire in qualunque rapporto, genitori, figli, amici, quello che sia. Se tu parli, ma non lasci parlare all'altro, perderai quel rapporto, o magari resterà a livello superficiale, ma non avrai un rapporto buono. Se non ascolti l'altra persona, non aiuterai mai l'altra persona a voler aprirsi e migliorare la comunicazione e il rapporto. Se invece dai spazio e incoraggi l'altra persona perché tu sai ascoltare, aiuterà anche la persona più chiusa a voler aprirsi con te. E questo porterà grandi benedizioni sul rapporto. Come ho detto all'inizio, poche persone sanno ascoltare bene, perché non è naturale. Naturalmente un bambino sa ascoltare o vuole dire le sue cose, di natura. Ascoltare, ti dico la verità, è stancante. Se tu ascolti in un discorso lungo e se ascolti attivamente, alla fine hai la testa fusa, perché richiede quel tipo di impegno, di veramente ascoltare quello che viene detto. Vorrei descrivere alcuni componenti di come ascoltare bene affinché avremo un traguardo a cui mirare. Veramente ascoltare, prima di tutto, non è qualcosa di passivo. Non è, ok, parli tu adesso, ti do quanto ne vuoi, anche un'ora. No, ascoltare non è passivo, non è lasciare parlare. Non è solo sentire le parole. Non è solo aspettare pazientemente il tuo turno. Quanto vogliono tu li lasci. Quello è aspettare, non è ascoltare. Cioè, tu puoi essere stragentile. No, 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 parli tu, parli tu. E tu puoi ascoltare con gli orecchi, ma non con il cuore, non con il cervello. Tu stai aspettando con pazienza, ma non stai ascoltando. Giacomo 1,19. Sì, ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Pronto ad ascoltare vuol dire veramente ascoltare. Vuol dire concentrare su quello che l'altro dice. Perciò veramente ascoltare vuol dire ascoltare con la mente, con lo scopo di capire quello che sta dicendo e pensando l'altra persona. Vuoi veramente capire? Veramente ascoltare è un duro lavoro, richiede un grande impegno e concentrazione, ma serve per avere buoni rapporti, per capire veramente quello che l'altro ha sul cuore. Per poter comprendere quello che l'altro intende, prima di tutto dobbiamo ascoltare per primo le parole che dice, concentrando. Perciò in un discorso importante o serio, quanto è possibile è importante dare la piena attenzione, non facendo altre cose, in modo di capire veramente quello che sta dicendo. Come esempio di questo, moglie, se tu stai lavando i piatti, o marito, se tu stai lavando i piatti, se l'altro inizia un discorso importante, sarebbe molto positivo, anche un modo di dimostrare cuore per lui o per lei, di lasciar stare i piatti e dire, senti, questo è importante. Eh sì, allora, senti, lasciami mettere giù, voglio sedermi e darti la mia piena attenzione. Non solo per mostrare che stai ascoltando, ma per poter concentrare. Tu marito, se stai facendo qualcosa, stai guardando la TV, studiando, leggendo qualcosa, e la moglie inizia un discorso, metti giù, spegni la TV, metti giù quel libro, smetti a fare quello che stai facendo, e dici, oh, aspetta un attimo, lasciami chiudere qui. Ok, senti, mi siedo, senti, spiegami, voglio capire quello che hai da dire. Se invece quello che stai facendo è così importante che non puoi smettere, spiega questo a lui, a lei. Spiega, guarda, Io voglio sentire quello che mi hai da dire, perché mi importa tanto capirti. Io devo finire questo. Quindi possiamo parlare fra mezz'oretta? Perché io non voglio mancare quello che mi hai da dire. Allora, se fai questo, devi essere tu dopo mezz'ora che vai da quella persona. Senti, ho finito. Possiamo parlare adesso? Voglio sentire quello che hai da dirmi. Così la persona capisce che ci tieni a sentire quello che ha da dire. E questo aiuta anche te a tenerci. Già in sé, quell'atteggiamento che tu mostri che è importante per te quello che ha da dire, già migliori il rapporto e prepara il tuo cuore di ascoltare con il cuore giusto. Molto spesso succede che in un rapporto in cui non c'è stata buona comunicazione per tempo, quando si comincia a veramente ascoltare, con lo scopo non di avere ragione o di prevalere, ma di comprendere quello che l'altra persona sta dicendo, spesso la comunicazione si trasforma da qualcosa di stressante a qualcosa di molto piacevole. Migliora moltissimo il rapporto. Per esempio, quando rinunciamo a qualcosa per ascoltare, mostriamo alla persona che il nostro rapporto con lui o con lei vale più di quello che abbiamo rinunciato. E in sé già un messaggio importante. Grandemente quando sei tu che vuoi parlare di qualcosa di importante, per facilitare che l'altra persona può ascoltarti di cuore, scegli bene il momento. Per esempio, mariti, se arrivano ospiti fra un'ora e la moglie ancora ha molto da preparare, non è il momento di tirare su un discorso. Sai, cara, volevo parlarti di quel discorso che abbiamo menzionato l'altro giorno. E lei sta lì cercando di mettere insieme la cena per gli ospiti. No, questo non è amore da parte tua. Questo non è usare la testa. Spero che lei abbia il buon senno di fermarti e dire, caro, questo è importantissimo, certo voglio parlare, ma sai che gli ospiti arrivano fra un'ora. Possiamo parlare dopo che ci sono andati via? Perché io credo di non farcela già a preparare la cena. Quello sarebbe amore. Quindi, cercate il momento giusto. In quei casi in cui qualcuno cerca di parlarti al momento sbagliato, con gentilezza spiega di poter rimandare. Bisogna ascoltare attivamente, non passivamente. E si ascolta cercando di capire quello che vogliono dire, perché non tutti spiegano in modo chiaro. E tanto quello che viene detto può essere compreso in due o tre modi diversi. Quindi bisogna ascoltare cercando di veramente capire precisamente quello che stanno dicendo. E poi quello che diciamo noi è basato su quello che hanno detto e volevano comunicare, non su una nostra interpretazione sbagliata. Chiaramente, se noi rispondiamo in base a quello che a noi sembra che abbiano detto e non è quello che hanno detto, quanto è possibile che il discorso porterà buon frutto? Loro dicono una cosa, noi sentiamo un'altra cosa e noi rispondiamo a quello e cominciamo a fondare tutti i nostri argomenti in base a quello che abbiamo capito, che non è quello che hanno detto. Quello può solo essere disastroso. C'è peccato qui perché la Bibbia dice sia un uomo pronto ad ascoltare, questo qui non è pronto ad ascoltare. Però la persona che spiega in modo più chiaro di tutti, quella persona sarà non compreso. Perché la persona che ha spiegato più chiaramente di tutte le persone della storia è stato Gesù Cristo. E più volte Gesù Cristo non è stato compreso. È stato frainteso dai suoi discepoli perfino. In Marco Gesù aveva compiuto i miracoli di moltiplicare il pane e i pesci. E dopo si trovavano lui con i discepoli nella barca. E lui voleva avvertire loro di evitare l'influenza dei farisei e gli erodiani. Leggo Marco 8, 14, 17. Ora i discepoli avevano dimenticato di prendere il pane e non avevano con sé nella barca che un pane solo. Ed egli li ammoniva dicendo, state attenti, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Ma essi discutevano fra di loro dicendo, noi non abbiamo pane. Ecco perché ci dice questo. Accortosene, Gesù disse loro, perché discutete sul fatto che non avete pane? Non capite ancora e non intendete. avete il cuore ancora indurito? E poi ricordo loro che aveva moltiplicato pani e spiega, no, stavo parlando del loro insegnamento, ma lui, Gesù, non fu compreso tante volte. Quindi ci saranno le volte in cui non saremo compresi e bisognerà rispiegare in modo più chiaro. Tenete in mente perciò, se i discepoli non capivano Gesù correttamente, anche noi non comprenderemo gli altri correttamente, perciò dobbiamo avere umiltà nell'ascoltare, di non presumere di aver capito. Uno dei peccati più terribili di orgoglio è quando stiamo parlando e una persona dice, ah, allora tu stai dicendo questo, ah no, non sto dicendo quello, sì, tu stai dicendo questo. Scusami, la persona dice, no, non sto dicendo quello, e noi, loro hanno detto la cosa, loro sanno quello che intendono, e noi insistiamo che hanno detto quello. Questo è grave, come peccato, questo è stoltezza, questo rovina buoni rapporti, e porta grave cose da Dio. Dobbiamo umilmente dire, allora ho capito male. Poi un'altra cosa, quando non capisco bene una persona, ho la scelta. Quando una persona dice una cosa non chiara, ho la scelta. Posso presumere il male o posso presumere il bene. Uno dice una cosa, non è tanto chiaro. Ah, tu stai dicendo questo? Oppure dice, ah, forse stai dicendo questo. Allora, è tanto meglio presumere il bene. Qualche esempio. Supponiamo che un marito dice alla moglie, cara, voglio che tu sappia che io sto pregando per te. Visto che lui non spiega quello che intende, lei potrebbe prendere questo in due modi. Lei potrebbe pensare, cosa vede male in me adesso? Non è mai soddisfatto di me. Vuole sempre che io sia diverso da quello che sono. Lei potrebbe pensare quello. Oppure potrebbe pensare, quanto mi ha al cuore e quanto vuole il mio bene, sa delle prove e difficoltà nella mia vita e desidera che Dio mi aiuti, quanto mio marito mi ama. Con quella dichiarazione di lui, che non spiega il perché prega per lei, dice solo quello, lei potrebbe interpretarla in due modi. Qual è meglio, pensare il bene o pensare il male? Penso a un altro esempio. Pensiamo a una moglie che dice al marito che arriva tardi, pensavo che non saresti mai tornato a casa. Egli potrebbe pensare, ecco, di nuovo brontola, non riesco mai a accontentarla, vuole controllare la mia vita. Oppure potrebbe pensare, guarda quanto ha sentito la mia mancanza, mi ama veramente tanto. Stesso detto dalla moglie, due modi drasticamente diversi di interpretare questo detto. Perciò, se non è chiaro quello che uno dice, o se non riesce a capire una cosa in modo positivo, prima di reagire dovresti fare delle domande per essere sicuro che tu hai veramente capito bene. Non fare domande negative poi, piuttosto domande neutrali per capire meglio il senso. Per esempio, se la moglie chiede al marito, se gli dispiace mangiare i pasti più semplici per i prossimi giorni. Caro, ti dispiace se mangiamo un po' più semplici per i prossimi giorni, magari la prossima settimana? Non è chiaro perché vuole fare questo, non ha detto. Forse sarebbe stato meglio per lei di dire. Ma visto che lui non capisce, una domanda negativa sarebbe, ma perché sei stanca di cucinare? Cioè, quella è una domanda non per informarsi. Quella è una domanda già mezza accusatoria. Perché? Sei stanca di cucinare? Lei non ha detto niente di essere stanca. Quello è pensare il male. Quello è essere come Satana, assomigliare Satana, che ha un titolo di Satana e l'accusatore. Lei non ha detto niente di negativo. E lui corre subito a pensare il male. Questo sì è grave. Un modo positivo sarebbe, wow, ovviamente sei messa male perché tu ti impegni tantissimo nella cucina. Senti, sei messo male, posso essere di aiuto in qualche cosa? Certo, va benissimo mangiare più leggermente, ma forse non sono stato attento a capire come sei messo. Quindi Perdonami per quello. Se mi sto male, posso essere di aiuto? Quanto cambia un rapporto quando una frase non chiara suscita una risposta di bontà anziché di accusa. Spesso, oltre a fare domande per capire meglio, è importante ascoltare, non vuol dire stare lì zitto finché non finiscono. Ascoltare comprende parlare per fare domande e per ripetere quello che tu hai capito per vedere se hai capito bene. Anzi, chi solo ascolta non ascolta bene. Non puoi ascoltare bene se non dici qualcosa, ma non qualsiasi cosa. Bisogna fare domande per capire se stai capendo bene. Per esempio, una coppia stanno parlando di andare o no ad un avvenimento che dura varie ore sabato pomeriggio. E la moglie dice, ah, ma dobbiamo ricordare che i suoceri, i genitori di lui, arrivano il prossimo fine settimana. Il marito, per essere sicuro che sta capendo bene, potrebbe dire, ah, allora, perché lei non ha spiegato il punto. Magari sarebbe stato meglio per lei di dare una, quindi forse non dovremmo andare, o forse non lo so. Però lei ha detto, ah, allora, sabato c'è quell'incontro di pomeriggio con la chiesa. E poi lei dice, ah, ma ricordati che i suoceri, i tuoi genitori vengono per il fine settimana, la settimana dopo. Il marito potrebbe dire, dimmi se sto capendo bene. Tu stai dicendo che dovremmo non andare all'incontro questo sabato, perché è importante completare quei lavori prima che arrivano? Se tu fai così, scoprirai che delle volte quello che sembrava a te il suo punto non è il suo punto. Infatti lei in questo caso potrebbe rispondere, oh no, no, non vedo problemi andare sabato. Intendevo solamente che potremmo metterci da fare qualche sera prima del loro arrivo per fare quel lavoro. Cioè lui presumeva che lei stesse dicendo di non andare, ma lei non ha detto e non stava dicendo. Quindi anziché presumere e dire, ehi, ma quell'incontro è importante, vedi, se lui presume di capire, non ha ascoltato. Perché quello che ha detto lei non era chiaro. E se lui presume di aver capito e comincia a combattere la posizione che presume che lei voleva dire, ma scusami, quell'incontro è molto importante e poi anche abbiamo dato la parola a alcuni, non ti ricordi quello? Scusami, devi ricordare quanto è importante mantenere la parola, eh? E poi è una questione di sostanza, è una questione di questo, di quello. E lui comincia a dirla su. Cosa fa per il rapporto? Lei ha fatto un punto per poi spiegare il resto e lui, presumendo di aver capito tutto, comincerà a assillarla invece di chiarire, stai dicendo che forse non dovremmo andare perché abbiamo quel lavoro o cosa stavi dicendo? Oh no, per me possiamo andare, anzi, importante. Stavo solo pensando che loro vengono e sarebbe importante organizzarci per qualche sera di finire quel lavoro. Che è diverso quando facciamo domande prima di presumere di aver capito quello che non abbiamo capito, anche se a noi sembra che abbiamo capito. Chiaramente ci saranno le volte in cui tu presumi, forse sembra che stia dicendo una cosa negativa, e in realtà sta dicendo quello che immaginavi, ma le domande rendono chiaro. E allora se le dice, tu stai dicendo che forse è meglio non andare, ma sì, forse a me non vedo come riusciamo a completare tutto. Allora, con calma, che non hai aggredito la moglie, puoi dire, sai, capisco quello che stai dicendo e sì, è vero che abbiamo quel lavoro da fare prima che arrivano, ma cosa pensi se facciamo martedì e giovedì sera? Perché cosa ci vuole? 3 ore? 1 ora e mezza, 2 sere? Cosa pensi? Ah, sì, non avevo pensato, sì. No, quello è realistico. La cosa si risolve con tranquillità, perché c'è stata buona comunicazione. Quindi il fatto stesso di impegnarti a veramente comprendere bene quello che sta dicendo l'altra persona, in sé è un atto di onorare l'altra persona. Che ti impegni a capire è un atto di onorare, e questo già aiuterà. Allora, qualche altro suggerimento per aiutarvi a capire come capire meglio. Ho menzionato già di fare domande. stai dicendo così, ma non in senso accusatorio. E poi riassumere quello che hai capito finora. Tu dici quello che tu hai sentito l'altra persona dire. Allora, sto capendo bene che tu stai dicendo così, così, così. Quanto spesso non facciamo quel passo lì? Quanto spesso loro dicono, noi crediamo di aver capito, e cominciamo a rispondere a quello che hanno detto, quando sarebbe molto più saggio fermarci e dire, voglio dire se ho capito bene. Tu stai dicendo che, visto che abbiamo dovuto cambiare la marmitta della macchina, e questo qui, che sarebbe meglio non comprare quella cosa che abbiamo pensato di comprare. Sto capendo bene? Forse stai capendo bene, forse non stai capendo bene, ma ripetendo prima di rispondere fa parte di ascoltare. Dicendo quello, tu stai ascoltando. La risposta tua verrà dopo, quando loro confermano, sì, sì, è proprio quello che sto dicendo. No, no, non ho detto chiaro, ovviamente. No, non stavo dicendo di non comprare, ma quello che stavo dicendo è che visto c'è questo e la marmitta e questo, pensavo che sarebbe meglio da fare in questo modo. Oh, ok. Quindi tu stai dicendo di fare così, così? Sì. Ok, adesso sei pronto a parlare. Perché adesso, per la prima volta, hai veramente ascoltato. Questo è ascoltare. Quando tu ti impegni ad ascoltare, anziché spiegare quello che sai tu di essere la risposta migliore, perché chiaramente tu sai sempre la risposta migliore, giusto? Quando ti impegni ad ascoltare, stai dimostrando alla persona che il rapporto è una priorità per te, non la vera ragione. E facendo così, non solo comunichi quello alla persona, ma tu cominci a riconoscere il valore del rapporto. Onorando il rapporto, vedrai di più il valore di quel rapporto e questo ti darà più motivo di ringraziare il Signore per quel rapporto. Diventa un cerchio bellissimo. Quindi impegnati a capire veramente quello che sta dicendo l'altra persona. Fa domande, domande che non accusano. Fai domande che non presumono il male, domande per capire. Questo fa parte di ascoltare e poi riassumi quello che hai capito per essere sicuro di aver capito bene e la persona sentendoti ripetere quello che hanno detto loro capiscono, ah no, non ho spiegato bene, oppure sì, mi hai capito. Allora, questo è ascoltare. Questo è il modo di ascoltare bene e questo è fondamentale per avere rapporti migliori. Perché Dio ci parla dell'importanza di ascoltare. Chiaramente per ascoltare dobbiamo anche non interrompere. Proverbi 18:13. Questo avete, spero, tutti sul frigorifero abbastanza in grande. Avete sul frigorifero? Vi leggo. Chi risponde ad un argomento prima di averlo ascoltato mostra la propria follia a sua vergogna. Proverbi 18:13. Stampatelo in grande, mettetelo in grande sul frigorifero, sul tavolo, un cartellone, sul muro, lettere circa 1 metro per 20. Chi risponde a un argomento prima di averlo ascoltato mostra la propria follia a sua vergogna. Se tu rispondi all'altra persona prima di aver capito quello che l'altra persona sta veramente dicendo, mostri la tua stoltezza. Purtroppo questa forma di stoltezza è molto diffusa. Quanti di noi mostriamo la propria stoltezza perché non siamo capaci ad ascoltare senza interrompere? Quanti di noi rispondiamo prima di ascoltare bene l'altra persona, prima di capire quello che sta veramente dicendo? Non devi mica pensare che tu sai già quello che la persona sta dicendo. Questo sarebbe dimostrare la tua stoltezza doppio. È impossibile avere buona comunicazione finché si comporta così. In realtà è impossibile avere un buon rapporto, un rapporto benedetto, se ti comporti così. Perché questa è una forma di disprezzo verso l'altra persona. Ma fa male a lei o lui e fa male a te. Perciò, per avere una buona comunicazione, fondamentale per avere buoni rapporti, è necessario imparare a non interrompere. Quando pensiamo, chi è che interrompiamo più di tutti? la persona o le persone più vicine a noi. Quello che sarebbe la persona con cui è più importante avere i buoni rapporti. Quelli di casa, quello del matrimonio, con i figli, fratelli. Fai anche tu questo. Quanto siamo stolti quando ci comportiamo così e quanto siamo colpevoli per questo, perché è un grave peccato. E quando fai questo, ok, hai ragione, vai avanti, no. Stai imbiancando il tuo peccato. Riconoscilo per quello che è. Scusami un attimo, perché io voglio confessare questo a te e a Dio. Ho peccato, ho interrotto, era egoismo, perdonami. Sa, Davide conosceva la sua lotta contro questo e dice in Salmo 141:3, o Eterno, poni una guardia davanti alla mia bocca, sorveglia l'uscio delle mie labbra. E abbiamo tutti bisogno di questa preghiera. E ti incoraggio a riconoscere che l'abitudine di interrompere danneggia la comunicazione, danneggia il rapporto e dà spazio solo all'egoismo e all'orgoglio. Porta solo del male. Ed è un grave peccato. Quindi, se tu hai questo peccato, ravvediti e veramente chiedi a Dio di darti vittoria su questo peccato. Finora abbiamo parlato maggiormente di cose che dobbiamo evitare nella comunicazione. Ho parlato di non chiuderti in silenzio, di non avere muso lungo, di non interrompere, poi il lato positivo di ascoltare. Ma adesso voglio menzionare lo scopo per cui comunicare. Perché comunichiamo? Se tu comunichi con la persona perché tu vuoi dire la tua, perché a te piace parlare, va bene, tu sentirai una certa soddisfazione per aver parlato, ma non avrai buoni rapporti. La comunicazione deve servire principalmente per edificare l'altra persona. Per edificare l'altra persona. Efesini 4:29 parla di questo. Efesini 4:29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona. Che per l'edificazione, una parola che edifica. Secondo il bisogno. Il momento giusto. Ditela. Affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Se hai una buona parola per l'edificazione, e se è il momento giusto, secondo il bisogno, allora di quella parola perché porterà grazia. Se tu vuoi rapporti buoni, benedetti, che diventano una fonte di gioia per te e per l'altra persona, devi avere come scopo che tu vuoi edificare con le tue parole. E questo vale per tutti i nostri rapporti. Pensate, come parli tu con le persone intorno a te? I genitori, figli, coniuge, fratelli, altri colleghi. Come parli con le parole con le persone intorno? Le tue parole edificano. Le tue parole edificano. Portano la persona a crescere, a vedere più di Dio, a migliorare la sua vita. Viviamo in una società piena di parole che non edificano. Tante vuote e tante che fanno del male. Oh, quanto è importante che impariamo ad usare bene le nostre parole per edificare. Se siamo onesti, dobbiamo ammettere che spesso diciamo parole che non dovremmo dire. E se vogliamo cambiare, prima di tutto dobbiamo renderci conto davanti a Dio che questo è peccato. Sai, devo imparare a migliorare, devo imparare a non parlare così di fretta, devo imparare. Quello è nascondere il peccato, non confessarlo. Dobbiamo riconoscere, no, ho parlato così perché ho un cuore dove c'è del marcio dentro, dell'egoismo, orgoglio, cattiverie. Quando parliamo con umiltà per edificare, fa meraviglie nel rapporto. Quando un marito è mansueto, questo vale per chiunque, mansueto, sensibile, paziente e tenero nel suo modo di parlare e agire con sua moglie, sarà naturale per lei di voler aprirsi con lui a fondo, condividere il suo cuore con lui. Che meraviglioso rapporto. Quando una moglie sa che il suo marito non la condannerà, ma piuttosto parlerà con pazienza, lei cercherà di avvicinarsi a lui. Quel matrimonio sarà benedetto. Quella coppia sarà una fonte di gioia, l'uno per l'altro e anche per altri. Similmente, quando una moglie è molto disposta a perdonare e a sopportare di cuore, quando lei accetta il suo marito nonostante i suoi difetti, quando dimostra molto apprezzamento per lui, non che è perfetto, perché nemmeno lei è perfetta, diventa tanto più facile a lui di iniziare a veramente aprirsi con lei. Può smettere di nascondersi dietro una maschera di durezza o cattiveria, può smettere di fingere di non avere paura, perché spesso gli uomini fingono di non avere paura quando ce l'hanno. Pensiamo a una famiglia con figli di una certa età, non 2 o 3 anni, ma un po' più grande. Come sarà il rapporto se i genitori e i figli parlano gli uni con gli altri? Tutte e due le direzioni, con bontà, con molto ringraziamento, con pazienza, veramente ascoltando gli uni gli altri. Quella famiglia sarà una famiglia benedetta. Se volete buoni rapporti, dovete valutare attentamente come parlate, tenendo in mente i principi di Dio e chiedendo a Dio di perdonare e purificare i peccati che spesso si trovano nella nostra comunicazione. Sulla dispensa che vi lascio ci sono delle domande da fare, quasi da memorizzare, da fare prima di parlare in discorsi importanti. E se tu stai per iniziare un discorso, se tu hai un discorso da fare con qualcuno, vuoi parlare con qualcuno di casa o qualcun altro di un discorso e tu sai che è un discorso un po' soppesante, sarebbe proprio di prendere questo elenco e ripassare nella testa prima di andare alla persona. La persona forse non ha questa possibilità perché tu arrivi e non sanno che tu sai per iniziare un grande discorso, ma tu che porti avanti il discorso, sarebbe di avere queste domande, ripassarli pensando bene alle risposte prima di iniziare. Allora, non li leggo perché avrete sulla dispensa, ve lo consiglio. Comunicare meglio richiede sia un nuovo modo di parlare che un nuovo modo di ascoltare, ma soprattutto richiede un cuore diverso. La tecnica importa, ma è il cuore che è la base. I principi di Dio sono gli unici che ci porteranno ad avere le benedizioni di Dio. Però solo chi veramente ha Dio nella sua vita può seguire i suoi principi, ma non è automatico seguire i suoi principi. È per quello che abbiamo ancora bisogno di confessare i nostri peccati. Avere Dio non è una cosa alla buona, non è una cosa che fai per modo tuo, bisogna capire quello che dice Dio. E Gesù Cristo è l'unico mediatore fra Dio Padre e l'uomo. Ed avere Gesù come Signore, Salvatore, è l'unico modo di avere Dio. Molto spesso l'ostacolo ad arrivare alla salvezza è non voler riconoscersi i grandi peccatori. E molto spesso l'ostacolo a crescere nella vita cristiana è non voler riconoscere appieno i nostri peccati. E credo che se c'è un campo in cui facciamo questo, spesso è nella comunicazione. Io vi suggerisco, leggendo la dispensa, o solo da quello che avete sentito, ricordate, di valutare dove sto peccando. Io faccio questo, io faccio quello. Questo studio per me è stato duro. Infatti ho già detto a Serena, ci sono le cose in cui devo crescere, in cui devo cambiare. Perché questi principi è quello che dovremmo essere, ma abbiamo da crescere, immagino tutti quanti. Allora, vi consiglio di leggere la dispensa con la persona più stretta a te nella vita. Per uno sposato sarà il coniuge, per altri potrebbe essere la sorella, potrebbe essere i genitori e i figli. Per parlare insieme, pregare insieme, come va la nostra comunicazione? La comunicazione è la base del rapporto. È la base del rapporto. E se hai una persona nella vita che rifiuti di parlarne con te, orgoglio, quello che paura, allora valuta tu, prega a Dio e poi dove serve chiedi perdono a quella persona per i tuoi peccati. Ci penserà Dio a quella persona. Per avere buoni rapporti, rapporti benedetti, è essenziale avere buona comunicazione. O che Dio ci aiuti a vivere le verità che Lui ci dà per il nostro bene e per la sua gloria. Il nostro modo di parlare è probabilmente la più grande testimonianza che abbiamo in bene o in male. Parliamo molto più di quanto facciamo, se ci pensiamo. Parliamo molto più di quanto facciamo. Così dice Giacomo della lingua. Chi sa controllare la sua lingua, controlla tutto il corpo. Lì è dove pecchiamo e lì è dove cresciamo. Impariamo a comunicare in modo che rispecchia Dio. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, grande e maestoso e glorioso, grazie per la salvezza in Gesù Cristo. Perché senza la salvezza non potremo neanche iniziare a seguirti. Ma ti prego, Padre, che possiamo umiliarci e riconoscere dove stiamo peccando nella nostra comunicazione, per comunicare veramente bene, per parlare come Gesù parla, con onestà, con verità, ascoltando veramente, per comprendere, non per avere ragioni. Non aspettando che finisce l'altra persona, ma ascoltando quello che sta dicendo. E che possiamo usare le nostre parole per edificare, non per distruggere. Padre, abbiamo tutti danneggiato con le nostre parole. Oh Padre, mostraci la gravità del nostro peccato. Mostraci la benedizione di parlare in modo santo. Aiutaci a veramente essere trasformati nel modo di parlare. E fa sì che tu sarai glorificato tramite questo. Sicuramente noi saremo benedetti. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.